serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. È un periodo quest'ultimo a Jazz Anthology di ospiti che tornano a trovarci dopo diversi anni e un graditissimo ritorno è questa sera quello di Stefano Battaglia. La volta scorsa, parecchio tempo fa, probabilmente verso il 2016-2017, in occasione dell'uscita di un suo lavoro dedicato a Pasolini, avevamo fatto una chiacchierata e ascoltato dei brani in studio, mentre questa volta siamo orgogliosi di accogliere un pianista del livello di Stefano Battaglia nel nostro auditorium Demetrio Stratos, dove oltre a presentarci il suo album in piano solo Musica Salva e la nuova etichetta discografica Centripeta che dirige, Stefano Battaglia avrà a disposizione il pianoforte che abbiamo sul palco. Intanto bentornato a Jazz Anthology.
Grazie, grazie a te Marcello, è un grandissimo piacere. Adesso mi è venuto in mente che ci eravamo visti anche per un lavoro in occasione dell'anniversario della strage in Piazza della Loggia a Brescia, che si chiamava In Memoriam.
E forse, è vero, adesso che me lo dici mi torna in mente.
Forse quello era un pochino dopo Pasolini, forse 2018 così.
Ma sai che credo prima, perché ho un riferimento, uno spartiacque, che è il 2017 quando noi abbiamo cominciato ad avere sul sito i podcast delle trasmissioni. Quindi quello che non c'è nei podcast è sicuramente avvenuto prima dei primissimi mesi del 2017. Ecco.
Niente, non ci...
Comunque, insomma, gli anni sono passati, sì. A proposito di anni che sono passati, siamo all'inizio di un nuovo anno. Che anno è stato il 2025?
Beh, un anno, direi, molto complesso e assai doloroso per il mondo intero. Questo non c'è dubbio, insomma, sono veramente stagioni difficili da con le quali convivere da un punto di vista umanitario. E da un punto di vista personale c'è questa invece grande fermento sia per l'età che regala, spero, forse qualche goccia di saggezza e anche un ruolo funzione all'interno della nostra piccola comunità di improvvisatori all'interno della musica e quindi anche l'impegno che mi sono preso di dare luce a questa comunità aprendo questa piattaforma discografica, che è una cosa alla quale pensavo da tempo e che ora è diventata un'esperienza concreta che mi appassiona perché mi consente di lavorare con i tanti giovani con cui condivido lo spazio di ricerca che coordino dal 96 e che si chiama Laboratorio Permanente di Ricerca Musicale e che inoltre appunto consente di dare continuità ai tanti lavori importanti che da quei laboratori prendono forma.
Tu nel corso di quest'anno hai inciso, hai un lunghissimo ormai rapporto con l'ECM, su questo poi dopo torneremo, hai inciso del nuovo materiale.
Sì, con il trio in ottobre ed è appunto, prima mi riferivo ai mesi dolorosi del 2025, anche questo lavoro sarà un omaggio al popolo palestinese, è un contributo secondo me molto importante che la comunità in generale del intellettuale, artistica, insomma, non deve, diciamo, rinunciare mai a prendere una posizione, qualsiasi essa sia, su delle questioni così che ci legano così tutti in tutto il mondo e che hanno a che fare proprio con i valori dell'umanesimo e quindi, sebbene sia una cosa molto fresca, diciamo, quella del genocidio e delle migliaia di corpi che dobbiamo sopportare ogni giorno di vedere, allo stesso tempo da un punto di vista politico invece, eccomi, io mi ricordo proprio qui a Milano negli anni del liceo, quella era una questione per la quale si scendeva già in piazza allora e quindi vuol dire che qualcosa da un punto di vista della della comunicazione, della forza della comunicazione e della persuasione non ha funzionato fino in fondo in questi 50 anni e quindi siamo qui ora a contare montagne e montagne di corpi e la cosa è veramente un disagio grandissimo per me e quindi ad ogni concerto ci tengo sempre a far sentire che i musicisti non vivono solo nella loro piccola bolla privilegiata, no? Fatta di suoni, di bellezza, di ricerca appunto, ma che è necessario per me dare un segnale di compassione.
Certo. E, il disco non è ancora programmato dal punto di vista dell'uscita. Vuoi magari farci ascoltare qualcosa da questo lavoro che
volentieri,
hai fatto?
Volentieri, sì. Farò appunto Canto per il popolo palestinese, che è una semplice melodia che ho scritto ovviamente nella registrazione di ottobre, arrangiata per il trio con Salvatore Maiore e Roberto Dani. Thank you.
Grazie. Dunque, nel 2025 hai pubblicato con Centripeta, questa nuova piattaforma, Musica Salva, che è il titolo di un tuo album in solo, però è anche un concetto ed è anche l'intestazione che tu hai usato da quasi 30 anni a questa parte per molti tuoi concerti di improvvisazione.
Sì, perché ha un significato che si collega un po' con il nucleo stesso di significato del gesto improvvisativo, no? Non solo per chi è musicista di jazz, ma diciamo gli improvvisatori che nei secoli si sono succeduti dal Rinascimento sino ad oggi, in quel gesto sicuramente cercavano non solo un'abilità e un artigianato, ma anche l'opportunità, diciamo l'occasione privilegiata per contattare in maniera diretta e se vuoi anche un po' innocente il legame diretto con la musica senza il medium, diciamo, della partitura o della composizione preesistente. E per alcuni musicisti è stato ed è un gesto esclusivamente liberatorio, per altri musicisti invece diventa una forma di composizione, né più né meno, cioè non ci sono differenze poi di fatto in tutto il processo creativo. Il motivo per cui la chiamo Salva è che certamente contiene una purezza e anche contiene l'accogliere di eventuali cose che non vanno come devono andare e quindi non sempre la verità del momento si riesce a combinare con il controllo sia della forma musicale sia dello strumento che si suona, e quindi tecnicamente non potendo studiare quello che si sta suonando perché lo si sta inventando in quel momento, non sempre si ottiene lo stesso controllo di quando invece le partiture sono assorbite e memorizzate nel corpo. E quindi in quel senso c'è una sorta di assenza di giudizio da parte di chi improvvisa, perché dentro al giudizio probabilmente si perderebbe il qui ed ora, perché nel momento in cui giudichi quello che fai oppure ti dispiaci troppo del fatto che non sei riuscito a controllarlo, ecco, quello è il momento in cui l'attimo si spezza, diciamo, l'incantesimo e va via una certa tensione che è quella necessaria per ottenere dei buoni risultati. E quindi è una salvezza anche il fatto di, come si può dire, che non c'è il giudizio dell'improvvisatore, e in un certo senso si chiede anche a chi ci ascolta di essere più benevoli,
indulgente.
Più indulgente, perché naturalmente ci manca tutto quel processo del compositore che magari si concede 2 o 3 settimane per scegliere in quale accordo modulare, con quale ritmo, con quale colore l'interprete deve andare sullo strumento, e tutto questo tempo, questa dilatazione, l'improvvisatore ovviamente non ce l'ha, e quindi talvolta noi abbiamo l'impressione di sentire un'urgenza espressiva molto più elevata di quando c'è un interprete, ma naturalmente un controllo sia della forma che dello strumento un pochino più fragile.
Ecco, l'improvvisazione è centrale nella tua poetica, nella tua pratica di pianista e più in generale di musicista, di leader.
Sì, completamente. Io da quando appunto ho scoperto la gioia di questo processo, cioè di rendere l'improvvisazione e la composizione la stessa cosa, cioè esattamente lo stesso processo, e quindi diciamo allenarmi per sintetizzare i tempi che sono quelli della composizione, ho decisamente scelto come prassi principale di tutta la mia vita musicale questo tipo di esperienza. E naturalmente quello che dico anche nel booklet di questo album dal vivo è che la salvezza è anche legata al fatto di suonare ispirandosi da qualcosa che è altro da sé e quindi questo per me è molto importante. Per esempio, sedermi sullo strumento in una giornata in cui appunto sono accadute delle cose terribili nel mondo, come per esempio in questi mesi in Palestina, e allora suonare per, quindi diciamo verso, è una cosa anche che mi sembra che abbia, contenga una doppia possibile salvezza, cioè che da un lato si salva dall'oblio alcune persone o fatti o ricordi o a cui si vuole dedicare la musica e verso cui dirigiamo il nostro omaggio, e dall'altro allo stesso tempo diventa anche salvo il gesto, perché appunto non contiene quell'elemento egotico che di solito sfugge all'improvvisatore quando mette il sé al centro di tutto il processo.
Ecco, fra l'altro Musica Salva comincia con un brano che contiene il materiale di Musica Salva, risale al 2011, che contiene un riferimento a una tragica attualità di quell'anno.
Sì, quei due anni in particolare furono gli anni in cui incominciò questa migrazione. In particolare ci furono due avvenimenti con due, quelli che noi chiamiamo barconi, ma che sono veramente dei vascelli di speranza, e appunto persone che cercano una vita possibile. E quindi per noi che abitiamo in un posto così incantato com'è il Mediterraneo, il fatto che questo nostro mare diventi un sepolcro è un'altra, diciamo, tragedia difficile con la quale convivere senza soffrirne continuamente. E questo, ripeto, per noi musicisti il rischio è quello di pensare alla nostra musica, ma invece è molto importante che la nostra musica contenga degli elementi di pathos, come vuole sempre la musica, ma un pathos che nasce e si sviluppa per ragioni concrete, reali, legate all'adesso appunto e a ciò che avviene nel mondo, sia di umano che di disumano. E quegli anni appunto le centinaia di vittime che sono rimaste nel Mediterraneo senza vita sono state, mi ricordo, insomma, quasi ogni settimana si doveva raccontare di qualcosa che era accaduto, di qualche tempesta che era sopravvenuta o di qualche porto che rimaneva chiuso, e queste persone non sempre ce la facevano.
Magari questi pensieri che abbiamo fatto non proprio allegrissimi,
no,
magari ti solleciteranno per il prossimo brano.
Certo. Thank you.
Musica Salva è un album in solo, un CD doppio, con materiale, come dicevamo, risalente al 2011. La dimensione del solo è anche questa piuttosto centrale nella tua esperienza musicale, nei tuoi interessi.
Sì, è stata l'attività che mi ha accompagnato, diciamo, da sempre, sia come interprete all'inizio dei compositori europei del Settecento, dell'Ottocento, del Novecento, sia poi come improvvisatore. È una cosa, diciamo, che metto sempre vicino a tutto il resto, perché è la mia dimensione sempre esistita, mi viene da dire, no? Cioè, sin da quando ero bambino, questa dimensione di sedermi al piano e muovere le mani e inventarmi qualcosa è stato un po' quello che è accaduto, e che poi solo molti anni dopo ho riconosciuto come l'inizio di un percorso e di un processo che poi è diventato esistenziale per la mia vita e persino una professione, questo va detto. Quindi sono riconoscente all'entità musicale come fosse divina per avermi concesso sì, questa dimensione che trovo sempre privilegiata, che scaccia ogni genere di solitudine e mi fa concentrare sulle cose che hanno a che fare con la bellezza per me.
Che differenza c'è? Domanda veramente molto, molto banale. Qui stiamo parlando di Musica Salva, che è un album in solo, hai appena da poco registrato un album per la ECM invece in trio. Qual è la differenza tra queste due dimensioni? Che cosa?
La differenza è che naturalmente la musica, come significato proprio direi ultimo e quindi filosoficamente il primo, insomma, quello più importante, è quello di legare a un livello profondo le anime degli esseri umani. E quindi non solo la musica come strumento di collegamento con chi viene a ascoltarci, che naturalmente è il circuito quando si compie, è l'elemento rituale più potente che esiste sul pianeta, ma anche che collega musicisti con altri musicisti. Quindi l'idea di rinunciare a delle parti di me per ottenere un equilibrio di gruppo è un esercizio non solo importantissimo, ma anche, mi viene da dire, che ha un senso molto grande per i sodalizi che durante il corso della vita si riesce a proteggere, a far germogliare e quindi a diventare proprio dei, come dire, degli spazi comuni, comunitari, proprio letteralmente, dove ognuno di noi, per far funzionare le cose, deve essere in grado di fare un passo indietro, di retrocedere sulla propria unicità, e questo a vantaggio del bello che regala sentirsi collegati ad altri esseri umani viventi sullo stesso pianeta, nello stesso momento, a fare la stessa cosa, che è bellissima. La musica per noi è proprio come l'acqua per i pesci, ecco.
Certo. Beh, allora abbiamo parlato del solo, c'è il pianoforte lì davanti,
ecco,
possiamo tornare alla musica.
Nel caso di Musica Salva mi ricorda questo, che fu un concerto proprio al termine di un simposio fatto solo per pianisti, e c'erano 7-8 pianisti che avevano fatto un seminario di una settimana, e quindi quella fu una giornata conclusiva dove quindi loro mi chiedevano lì per lì di improvvisare sopra questa cosa, oppure per quell'altra, per una certa persona, o ispirandomi al tal fatto, eccetera, eccetera. E appunto questo si lega molto al titolo, no? Perché trovo che sia salvo anche il gesto di dedicare le improvvisazioni a qualcosa o a qualcuno nel momento. E sì, la musica è piena di queste offerte musicali, no? Da Bach al Coltrane di Alabama nel 66, no? e quello secondo me dà proprio un significato e un ruolo sociale alla comunità dei musicisti nel mondo, insomma.
Beh, qui puoi decidere tu a che cosa da solo, autonomamente, a che cosa ispirarti.
Allora, visto che io sono milanese, siamo tutti riconoscenti a Radio Popolare per il ruolo che ha avuto all'interno della comunità, soprattutto dei giovani, degli studenti, insomma, ricordo in quegli anni che era un riferimento, e il fatto di trovarvi sempre ancora qui è una grandissima consolazione per tutti.
Grazie. In Musica Salva c'è un brano che si titola Keyman, con cui vuoi manifestare la tua riconoscenza nei confronti di Keith Jarrett e di Manfred Eicher. In effetti Keyman è una crasi tra Keith e Manfred.
Sì, l'immagine era quella bellissima di una foto che c'è negli studi di ECM, dove ci sono Manfred e Keith che giocano a ping pong nel New Jersey a casa di Keith, e in quella foto è immortalato quasi il carattere di entrambi, perché Keith Jarrett è concentratissimo in questo in questo momento di gioco, mentre Manfred sembra sempre cercare quasi invece un gesto estetico anche nel tennis da tavolo, ed è una foto proprio magnifica perché racconta di un'amicizia e di una collaborazione che ha dato dei frutti quasi inspiegabili per la grandezza dei numeri che ha mosso nel mercato. No, chiaramente la riconoscenza mia nei confronti di Manfred è doppia, sia come fruitore sia poi come collaboratore, che naturalmente quasi non ci credevo il giorno in cui ho ricevuto da lui una telefonata. Ma allo stesso tempo non dimentico che appunto proprio qui a Milano, 14enne, un po' nerd di musica classica, quando vado a chiedere nel vecchio negozio di Buscemi, vado a chiedere di consegnarmi qualcosa per pianoforte solo non classico, proprio Buscemi mi consigliò Facing You di Keith Jarrett, e io non sapevo né chi fosse Keith Jarrett né tantomeno ECM, per me appunto era una sigla e basta. E quel giorno presi anche Open to Love di Paul Bley, e la cosa incredibile è che questi due dischi nel cuore, nel corpo e nella mente di quel 14enne poi ebbero un imprinting che oggi riconosco come veramente un marchio, nel senso che sono tra i dischi ancora adesso per me di riferimento. E non dimentico che sia Jarrett che Paul Bley sono due grandissimi improvvisatori, perché appunto il piano solo sino a quegli anni era comunque legato al repertorio e al programma. Quando sentivamo Thelonious Monk o Oscar Peterson o Bill Evans fare piano solo, sentivamo i brani che loro interpretavano ed era, diciamo, musica di repertorio, naturalmente sofisticata dalla loro immensa capacità poi di fare le variazioni, come si dice. Ma rispetto proprio all'improvvisazione che inventa la musica nel momento, certamente, diciamo quindi senza un repertorio preesistente, certamente Paul Bley, Keith Jarrett sono, insieme a Cecil Taylor, la triade che in quegli anni ha iniziato un nuovo corso per il divenire e lo sviluppo della performance pianistica. E quindi il fatto, ecco, che Manfred sia stato il documentatore di due di questi tre grandissime montagne sacre della improvvisazione pianistica fa sì che credo che tutti noi dobbiamo essere riconoscenti al lavoro, anche alla genialità, ecco, di Manfred nel investire in qualcosa che non esisteva in quel modo prima, e di concepire anche un tempio per una musica che non aveva né una razza veramente, né una religione, ma che accoglieva al suo interno sia l'Art Ensemble of Chicago che Arvo Pärt, Pat Metheny e Gesualdo. E quindi per me è stato un riferimento soprattutto in questo senso, cioè di concepire la bellezza in maniera completamente trasversale e senza divisioni, semmai appunto la bellezza deve essere inclusiva e non esclusiva. Ecco.
Certo. E da quella volta che è suonato il telefono e che Manfred Eicher ti ha cercato e proposto di lavorare per l'ECM, è passato un bel po' di tempo, e quindi il rapporto con l'ECM è tuo, è ormai decisamente lungo, nutrito di album e continua, insomma, è abbastanza, cioè, insomma, non capita proprio tutti i giorni, ecco.
No, appunto, io la mia riconoscenza che in quest'album è esplicitata, perché ho raccontato il segreto che c'era dietro a questa improvvisazione. In realtà lì i pianisti, con quella piccola percentuale morbosa che c'è sempre nelle domande tra colleghi, proprio mi diceva: ma come è successo che Eicher ti ha contattato, eccetera eccetera, e poi: ma dici qual è il tuo pianista di riferimento, quali sono stati i primi dischi che hai ascoltato, eccetera eccetera. E quindi lì ho dovuto svelare, perché a me non piace, quando insegno, non piace dire ascoltate quello che piace a me o quello che è servito a me, perché so quanto è importante non fare l'elefante nella cristalleria e tirare indietro un po' il piede dentro alle sensibilità dei musicisti, e quindi preferisco non essere invasivo e non dire ciò che è stato importante per me. Ma in quel caso non ho potuto farne a meno per l'insistenza, e quindi ho fatto questa improvvisazione che un pochino sì, ispirata a quella fotografia, quindi un po' giocoso il brano e sicuramente come stile debitore delle ore che ho trascorso ad ascoltare la musica di Keith Jarrett, che ovviamente ha lasciato, immagino, un'impronta, e immagino anche poi negli anni di essere cambiato e come musicista, ma certamente sono anche persino fiero in un certo senso che si riconoscano i miei eroi della tradizione. E quindi appunto in questa improvvisazione sicuramente ci sono gli echi dello stile di Jarrett, mentre magari nei dischi che citavi tu, 10M, tra il 2005 e oggi, probabilmente ho sempre pensato fosse più intelligente cercare di evitare quel tipo di percorso, diciamo, alla qualcuno che già aveva fatto la storia di quell'etichetta, e quindi sono stato ben attento a non finirci dentro, insomma.
Certo. Allora, noi in questo caso non qui dall'auditorium, ma dall'album, da Musica Salva, ascoltiamo Key Man.
Thank you.
Dicevamo che Musica Salva è un doppio CD. Il brano di apertura, ne abbiamo parlato, fa riferimento all'attualità, a una tragica attualità dell'epoca. Poi c'è una seconda parte dell'album che ha dei riferimenti anche molto sofisticati, come quello a Juan de la Cruz, tradotto da un intellettuale di grande rinomanza e prestigio come Agamben.
Sì, la lettura delle traduzioni di Agamben percorso mistico di Juan de la Cruz è stato uno dei miei capisaldi verso la fine degli anni 80, primi anni 90, cioè è uno dei libri che mi sento di dire che mi ha cambiato un po' la vita. Penso che la vita del musicista abbia a che fare sia una vita religiosa in qualche modo, non in un senso legato
confessionale,
sì, o diciamo alle religioni così come intese, come sono intese, ma riferendosi un po' al significato forse più profondo del termine religione, che diciamo dice di rileggere, di religere e di ogni giorno di rifare, di compiere dei gesti. Ed è una cosa che i musicisti sanno bene essere molto importante, perché tutte le tecniche che diventano nostre possiamo definirle tali solo quando è il corpo che registra una memoria specifica e quindi sa che con un certo gesto si ottiene un certo suono. E tutta questa pratica, che si chiama appunto prassi nella musica, ha bisogno di questa ripetizione, cioè di rifare ogni giorno certi gesti. E in più anche l'altro significato di religione, che è quello di rilegare, in fondo, soprattutto per un improvvisatore che fa, diciamo, della contaminazione dei tanti idiomi che ci hanno preceduto nei secoli di storia della musica, il fatto di rilegare stili e tradizioni diverse in un unico universo poetico, penso che sia anche qualcosa di molto vicino a un atto religioso, no? Proprio quello di mettere insieme, di tenere insieme. Ma appunto nel caso di De la Cruz questo un po' rivela la mia passione per i mistici di quel periodo, perché persino il cristianesimo primitivo di cui faceva parte Juan de la Cruz o anche quello francescano, adesso l'anno prossimo sono anche gli 800 anni della morte di San Francesco, ecco, quel periodo di esposizione di un certo modo di vivere la parola di Gesù l'ho sempre sentita molto vicina come valore fulcro della mia esperienza, diciamo, in vita. E sicuramente la musica ha molto a che fare con questo tipo di pratica. Quindi certamente la lettura di Juan de la Cruz è arrivata subito dentro di me in maniera potentissima, perché appunto ha molto a che fare con i processi di abbandono, e questi processi di abbandono un improvvisatore onesto li incontra e quindi ne ha esperienza ogni volta che suona, perché l'equilibrio che si deve determinare, che è un po' un equilibrio complesso e talvolta fragile, è proprio un equilibrio che comporta il controllo, che è il contrario dell'abbandono, e l'abbandono, senza il quale è impossibile ottenere una verità profonda dal performer. E quindi questa disponibilità, ecco, a mettersi a nudo ha molto a che fare con i processi mistici di cui abbiamo detto, e che appunto nel caso di Juan de la Cruz sono stati tradotti in maniera direi quasi poetica da Agamben, e quindi sembra di leggere proprio delle poesie mistiche, un po' come Rumi per l'Afghanistan e per la Persia.
Sì. Tu adesso dirigi questa etichetta Centripeta, che ha pubblicato un triplo album di una formazione che si chiama Tabula Rasa.
Sì, questo sono molto orgoglioso, questo perché sia l'Accademia Chigiana, che è un'accademia storica dei primi del Novecento e che è diciamo nel mondo un'eccellenza soprattutto per quanto riguarda storicamente la musica classica, sia Siena Jazz, che invece è l'altra accademia che c'è a Siena, dove io lavoro dal lontano 1988, insieme mi hanno regalato questa responsabilità, che però è anche veramente un immenso privilegio, perché si tratta in fondo di mettere insieme dei talenti che provengono da comunità musicali diverse, e questo per me dà moltissimo il senso che deve avere l'improvvisazione sul pianeta, cioè quello di far parlare e comunicare e comprendere musicisti che appartengono a comunità diverse. Sappiamo che l'Accademia dal Settecento ha creato un po' di tribalizzazione, diciamo, della musica, dove appunto i musicisti che compiono un certo percorso poi non riescono più a parlarsi con musicisti che hanno fatto percorsi diversi. Questo inevitabilmente ha fatto sì che durante i secoli poi il musicista tradizionale cinese non riuscisse più a far musica insieme al musicista africano, e quello norvegese non riuscisse a fare musica con quello turco, eccetera eccetera. E quindi è come se la musica fosse diventato un linguaggio anziché rimanere un metalinguaggio come dovrebbe. E questo paradossalmente è accaduto persino nel jazz, che in un solo secolo di sviluppo delle tradizioni ci sono dei musicisti di una certa area che non riescono più a improvvisare, a fare musica con musicisti che appartengono a un'altra area. Quindi letteralmente è diventato un po' tribale questo atteggiamento di tu fai quella musica e io quella musica non riesco a comprenderla, oppure la comprendo ma non voglio includerla nella mia espressione. E questo è un po', da un certo punto di vista, un po' sgradevole se pensiamo di proiettarlo nei secoli, cioè cosa potranno diventare le accademie tra 200-300 anni, quando i linguaggi saranno ancora di più quelli da studiare. E quindi io trovo che l'improvvisazione in tutto questo panorama sia un limbo possibile, se viene protetto e germogliato e coltivato, un possibile campo in cui finalmente i musicisti che hanno un'appartenenza musicale anche diversissima tra di loro possono in quel momento compiere qualcosa insieme, avere un obiettivo comune, determinare un oggetto musicale credibile, con una forma comprensibile e soprattutto con la possibilità che tutti riescano a esprimersi allo stesso livello. E dunque questo è stato un po' il manifesto del progetto Accademia Chigiana, Accademia Siena Jazz. E Tabula Rasa è l'orchestra, in sostanza, che rappresenta tutto questo specie di miracolo, cioè di far interagire musicisti che hanno studiato cose diversissime l'uno con l'altro, ma che attraverso l'improvvisazione non solo stanno insieme nella stessa stanza e si parlano, ma si riesce anche a far musica. E il primo triplo, non a caso, è dedicato proprio un po' al... venivamo dagli anni del Covid e CUM, appunto, è stato...
Che è il titolo di questo triplo.
Esatto. Ed è CUM è un po' il titolo che si può dare alla notte dei miracoli nel Vangelo di Marco, e dove appunto c'è questo impulso, segnale di risorgi, alzati, ribellati, cioè vuol dire tante cose, diciamo, simbolicamente, e quello era un momento in cui era importante definire una reazione, perché naturalmente soprattutto la comunità artistica per 2 anni è rimasta praticamente isolata dal mondo, sì, con le chiusure, gli isolamenti, insomma è stato un periodo piuttosto interessante sicuramente, perché ci ha messo di fronte a delle meditazioni, delle riflessioni importanti, ma da un punto di vista dell'esperienza e della condivisione comunitaria è stato molto doloroso. E quindi quello è stato il progetto che ha segnato la fine di quel periodo. È stato bello farlo con tutta l'orchestra, e il triplo album racconta proprio nel dettaglio tutta quell'esperienza.
Certo. Siamo a questo punto in addirittura d'arrivo, siamo all'inizio anche di un nuovo anno. Cosa ti aspetta nel futuro più immediato?
Beh, tutte le cose di cui ho detto anche rispetto al 2025, cioè la registrazione per esempio sul materiale collegato con la questione medio orientale, spero che veda la luce. Contemporaneamente uscirà invece un album sempre dedicato al popolo palestinese in duo con un sassofonista turco, Prayers for Palestine, per un'etichetta turca, registrato a Istanbul in agosto. Poi ci sarà la nuova produzione di Kijana e Siena Jazz, che avverrà, mi sembra, l'11 aprile, il concerto al Teatro dei Rozzi, e la registrazione la faremo a Udine invece da Merio, e questo appunto sarà dedicato proprio al Cantico di tutte le creature di San Francesco, e quella sarà la nuova produzione col Tabula Rasa Ensemble. Poi naturalmente c'è l'attività dei concerti.
Dei concerti,
sì, che certo. Grazie a Dio quella tiene vivo la relazione anche con chi viene a ascoltarci. E poi usciranno diversi album anche per l'etichetta Centripeta, appunto, che coordino. Un album dedicato a Rumi, che abbiamo citato prima, con un quartetto con tromba, arpa e violoncello. E un altro dedicato alle poesie esoteriche di Pessoa, invece. Quindi ci sono questi testi molto travagliati, come era Pessoa, diciamo, di suo, con una cantante molto brava, giovane, che si chiama Noemi Fiorucci, che canta in portoghese. Uscirà poi un altro album con Elsa Martin, che appunto è la vocalist con cui ho fatto anche le poesie di Pasolini in friulano, e con lei faremo i chants, che sono i canti friulani popolari del 600, 700, 800, rivisitati, diciamo, in duo per pianoforte e voce. E beh, tante altre cose adesso. Però sì, grazie a Dio la nostra vita nella musica è sempre devota e quindi ricca di cose da fare, e spero di avere sempre l'energia per fare tutto quello che mi passa per la testa.
Bene, te lo auguro intanto per questo nuovo anno. Spero che con tutte queste uscite discografiche avremo occasione di risentirci senza far passare tanto tempo. È stato veramente un piacere avere Stefano Battaglia qui con noi. Grazie a voi per l'ascolto, e ci lasciamo con un ultimo brano qui dall'Auditorium Demetrio Stratos.